Dunque torniamo in diretta all'acquario di Controradio. La riforma di Silvio, l'hanno battezzata così, la riforma che della giustizia è stata varata dal Consiglio dei Ministri, firmata dal Ministro Nordio. È una cosa buona oppure gli aspetti negativi sono prioritari? Ce lo chiederemo nell'approfondimento serale. Che cominciamo questa intervista abbiamo realizzato poco fa con l'ex procuratore generale di Prato, Beniamino De Itta.
Leggo che viene presentata sulla stampa come una vendetta di Berlusconi, ormai defunto, contro i magistrati, ma insomma le norme del codice penale e del processo penale riguardano i cittadini, non riguardano i magistrati. Ora capisco che possono essere forzature di stampa, ma per quanto siano scarsi i giornalisti è difficile che si inventino, ecco, un'intenzione che evidentemente gira dalle parti del governo, ecco. Ecco, ma poi insomma anche il modo con cui il governo si pone di fronte alla magistratura associata, il diritto di critica dei magistrati in una democrazia matura verrebbe sollecitato, il parere dei magistrati. È come fare una grande riforma sanitaria senza consultare i medici. È chiaro che quando si imposta così il lavoro, poi presenta nel merito una serie di questi.
Gli elementi, diciamo, di maggiore problematicità, secondo lei?
Ecco, ma intanto in un paese che registra il più alto tasso di corruzione d'Europa, l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio a me è parsa veramente strana, insomma, quasi incomprensibile. Intanto diciamo che è un reato che riguarda quasi tutti, quasi solo meglio, gli amministratori locali. So che il ministro dice ma non si registrano quasi più condanne, ma allora no, non credo che questo sia un criterio, perché i reati non vengono previsti e puniti dal codice penale sulla base dell'incidenza statistica. E poi sentirlo dire da un governo che come primo atto dal suo insediamento introduce il reato di rave. Ma quanti saranno i reati di rave in Italia? Quindi non si può davvero. Cioè, penali reati si prevedono per il loro disvalore sociale. E quindi non perseguire l'abuso d'ufficio vuol dire che non saranno perseguiti in numerosissimi casi di conflitto di interesse, che magari sono gravissimi. Cioè, uno che assegna un appalto al suo fratello, al suo cugino, senza astenersi, e che non verrebbe più perseguito. Questo è il tipico caso dell'abuso d'ufficio.
Guardo invece alla questione dell'inappellabilità, cosa pensa lei?
Guardi, io penso che in linea di massima si potrebbe davvero anche prevedere la non appellabilità delle sentenze di assoluzione. Ma il problema è che una norma così è incostituzionale, l'ha già detto la Corte, perché c'è una disparità di poteri tra le parti che non è giustificata. Per far questo bisogna riscrivere tutto il sistema dell'impugnazione, allora sì che passa. Come al solito c'è del dilettantismo. Io sono meravigliato che queste cose le dica un ministro che ha fatto il magistrato, ecco. E così anche trovo grave, per esempio, la previsione di far pronunziare l'applicazione della misura cautelare a un collegio di 3 giudici. Ma lo sa il ministro Nordio come sono conciati i piccoli tribunali in Italia? Capito? Queste sono riforme abborracciate, ripeto, senza un reale studio dell'impatto che avrebbe sul funzionamento della giustizia.
Quindi possiamo parlare di una riforma tra virgolette politica, cioè che si inquadra in un certo messaggio che si vuole dare?
Ma direi che c'è un po' di peggio, vede, perché siamo di fronte al populismo più becero. Io ho sentito la Buongiorno intervistata alla radio, insomma, francamente una traduzione, una volgarizzazione della riforma che non sta in piedi per chiunque. Giustizia giusta, garantismo giudiziario, parità delle parti in giudizio, eccetera, slogan che in realtà coprono una giustizia sempre più inefficiente, capace di proteggere gli interessi dei più forti ma di essere spietata con i disgraziati, ecco. Quindi non è solo abborracciata, ecco, è un po' peggio.
Torniamo sulla questione, in ultima analisi, delle intercettazioni. Cioè, lei diceva che sì, è già normata di fatto, no? Dal punto di vista.
È normato il divieto di pubblicare intercettazioni che non fanno parte, che non hanno a che vedere col processo.
E quindi questa riforma che vuole fare, secondo lei?
Eliminare ancora la possibilità, di restringere ancora, diciamo, la possibilità per i giornalisti di pubblicare intercettazioni che pure hanno un contenuto aderente alla natura del processo. È un giro di vite, insomma. Ma il risvolto che forse l'opinione pubblica non coglie bene, perché sono questioni anche difficili, è che il giornalista che non ha più l'intercettazione oggettiva cercherà di indagare, di farsi raccontare dalle parti private, voglio dire, del processo, le quali hanno un certo interesse a valorare la loro versione.
Allora, questo è il parere del magistrato Beniamino De Idda. Sentiamo invece il parere dei due avvocati. Buonasera all'avvocata Marinella Baschiera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
E all'avvocato Vinicio Vannucci, ex presidente della Camera Penale di Livorno, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Avvocata Baschiera, lei cosa pensa di questa riforma?
Ma ecco, io ho sentito il ministro Nordio che l'ha presentata e devo dire molto interessante la presentazione che ne ha fatto nella conferenza stampa, perché lega le riforme di cui stavate anche discutendo con il magistrato De Idda in realtà ha un programma di più ampio respiro che lui sostiene di avere in animo, di avere questo disegno collegato anche alle riforme costituzionali. Ecco, mi sembra generico un po', quindi difficile valutare. Sicuramente dal punto di vista del legale, ma forse il collega Vannucci sarà più preciso di me, certo le norme sulle intercettazioni invece a mio avviso, pur essendo insoddisfacenti forse come portato pratico, devono essere apprezzate per il grado di tutela che tentano di introdurre nella regolamentazione.
Allora, sentiamo subito.
Manca la sanzione.
Ah, no, quello magari però lo vedremo in concreto, no? O già, cioè.
Ecco, infatti, a mio avviso il problema, come diceva il procuratore De Idda, uno può normare, però quando poi non arriva mai la sanzione per la pubblicazione delle intercettazioni,
non serve a niente. Sentiamo Vannucci su questo, poi torniamo sugli altri punti. Vannucci.
Dunque, il problema delle intercettazioni e di tutti i tentativi che si fanno e si stanno facendo, mi auguro che questo vada a buon fine, è per arginare una prassi più che decennale di violazione delle norme che il codice dell'88 aveva previsto. C'è un utilizzo che va oltre i limiti previsti dalla legge inizialmente, che poi si sono consolidati nella prassi, e quindi, come succede in questo paese spesso in materia di ordinamento e quindi in materia di giustizia, e chi ha interesse che le regole si rispettino, che i principi si rispettino, che si rispetti il principio di non colpevolezza e che non si celebrino processi sui giornali attraverso stralci di intercettazioni che magari sono durate un anno e mezzo, ovviamente giustamente in questo senso all'insaputa dell'indagato, poi anziché fare un'informazione, il processo è già fatto sui giornali, perde poco senso fare giustizia in barba all'immagine, alla vita delle persone che...
Cioè la giustizia arriva dopo e qualche volta serve a poco. Però De Idda dice, ma se non si fa così, i giornalisti si fanno raccontare le cose direttamente alle parti, anche peggio.
Ma su questo avrei da dire, perché basterebbe che ci fosse un utilizzo delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria più responsabilizzante, e ora con la direttiva europea, cui poi l'Italia ha dato seguito con la legge di ratifica, è il procuratore che risponde dovrebbe rispondere dei comunicati, e quindi un operatore del diritto qualificato che è in grado di comunicare le notizie giustamente ai cittadini, ma nel rispetto del principio di non colpevolezza. Diversamente diventa la barbarie che è da decenni, che si cerca di arginare, perché, questo mi sento di dirlo, purtroppo c'è una distanza di prospettiva e non fa bene a nessuno, né all'avvocatura né alla magistratura, tra gli avvocati che vivono la vita delle persone tutti i giorni e i magistrati che la vivono indirettamente.
Certo,
e non
certo.
Sono
molto chiaro. Allora, con l'avvocata Baschiera vorrei però tornare sulla questione dell'abuso d'ufficio, uno dei punti più delicati, mi sembra, no? Cioè, secondo lei abolirlo è giusto?
Allora, io mi riservo di esaminare meglio la fattispecie, diciamo, la previsione della fattispecie criminosa che intende, però devo dire che a mio avviso ci sono dei punti veramente poco chiari. La risposta è no, cioè io sarei favorevole a tenere il reato. Non è molto chiaro il motivo per cui si passa da, per esempio, ne dico una, l'utilità che è promessa al mediatore deve essere economica, ci dice, e non suscettibile di valutazione patrimoniale, non di natura, un vantaggio di natura patrimoniale come era nella previsione della fattispecie dell'articolo 323 sì. Attualmente vigente. Insomma, questo mi lascia perplesso. Io non credo che questo sia un...
Cioè, se ti do i soldi al reato, se ti do qualcos'altro no?
Come funziona? Sì, in pratica. L'altra cosa okay. Che volevo dire, cioè Nordio La Lega nella conferenza stampa ha la paura degli amministratori di firmare. Ma io credo che questa presentazione del reato di abuso d'ufficio sia totalmente... errata.
Beh,
perché
però
non
gli amministratori sono intervenuti, anche quelli di centrosinistra, dicendo sì, effettivamente a noi spesso c'è una pressione eccessiva, no? Molti anche
non
all'interno
che fare con l'abuso d'ufficio.
Beh, però... molti anche del Partito Democratico, amministratori sono dichiarati favorevoli, c'è un dibattito come sa all'interno. Ma comunque sentiamo Vannucci su questo.
Forse il collega sì. Vannucci può essere più preciso, mi sembra secondo me che ci sia una target diverso, cioè la norma che deve essere azionata per restituire tranquillità agli amministratori certo non ha a che fare col 323.
Vannucci.
Io invece sono favorevolissimo e le ragioni purtroppo sono le stesse, cioè di fronte dell'abuso, e ora spiego che cosa voglio dire, è evidente che si senta la necessità di reagire per ristabilire delle regole che sono inserite in Costituzione. Vede, io sono quasi 30 anni che mi occupo di diritto penale e faccio processi, assisto dirigenti pubblici e credo di sapere purtroppo piuttosto bene qual è l'effetto devastante di una a livello della pubblica amministrazione a proposito della paura di firmare, che esercita questo tipo di fenomeno. E qui non sono d'accordo col procuratore De Ida che dice i numeri, poi i reati non si fanno sui numeri, ma se il numero produce come effetto, e le spiego poi anche perché, un blocco di fatto a livello, a ragione De Ida, più che altro di amministrazione locale, perché ci sono i dirigenti che hanno paura a mantenere il posto di lavoro a un dirigente magari qualificato,
questo è un effetto molto negativo. Non abbiamo molto tempo, Vannucci, quindi le volevo chiedere anche un'ultima cosa riguardo al fatto che dice De Ida, cioè però in questo modo se io do un appalto a mio fratello non sono più perseguibile.
Ma vede, a parte che c'è un codice di comportamento dei pubblici funzionari e sono casi questi di scuola che veramente sono, come dire, possono accadere ma non passerebbero certamente inosservati perché ci sono obblighi di trasparenza e di controllo sui quali casomai possiamo pensare ad implementare diciamo le norme regolamentari da questo punto di vista, ma le norme che disciplinano in generale i reati contro la pubblica amministrazione, oltre ad essere stati ovviamente in modo populistico destinatari di aumenti di pene, e più ne ha più ne metta con definizioni che non richiamano certo il principio di non colpevolezza, ma di vendetta, perché spazza corrotti, questo linguaggio molto violento, in realtà sono perfettamente in grado, con la difficoltà fisiologica che si ha nel
normale... Cioè, lei dice, i meccanismi ci sono già. Grazie, grazie all'avvocato Vannucci. Volevo chiudere con l'avvocata Baschiera, dandole il diritto di replica eventuale, se lo vuole esercitare.
No, lungi dalle...
Ho usato un termine errato.
Penso che invece il rispetto delle regole nel campo, soprattutto dell'esercizio dell'azione amministrativa, non debba passare per il penale, questo è sicuramente. Quindi non vedo problemi nel mantenere il reato di abuso d'ufficio, penso invece che l'attuazione del principio di legalità debba passare attraverso altri strumenti che sono quelli tipici del diritto amministrativo, perché se io do l'appalto a mio fratello, come diceva Leida, forse la prima cosa che succede da parte di chi partecipa alla gara non è andare in procura, anche perché la procura si muove con tempi biblici e quindi rispetto all'aggiudicazione l'appalto è inefficace e inutile.
E quindi che si fa? Si mena il fratello direttamente? No.
Impugna davanti al TAR. Okay. Quindi forse
non è così, ha detto Vannucci. Purtroppo non abbiamo tempo per farlo. Purtroppo dobbiamo chiudere qui. Avremo tempo di tornare di nuovo e quindi di farlo per intero questo dibattito. Intanto abbiamo dato gli elementi, alcuni rudimenti, ma la vicenda evidentemente non si chiude qui. Grazie all'avvocata Baschiera, grazie all'avvocato Vannucci, buona serata, grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi e a tutti. Buona serata.
Arrivederci.